L'altro giorno abbiamo letto un brano del Vangelo sul quale volevo ritornare perché è stato per me importante, insomma, per la mia orazione, quindi poiché sappiamo bene che fin dei conti la nostra orazione, la nostra meditazione non è altro. Anzi, la meditazione del sacerdote non è altro che l'orazione ad alta voce, e ecco, volevo proprio aprire il cuore davanti a te, Gesù, a partire da questo brano del Vangelo. Allora dice, è l'episodio dell'indemoniato che viene guarito nella Decapoli. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasene. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe, e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». Egli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «poiché siamo in molti», e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era lì sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2.000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono a loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Ho voluto leggere interamente questo brano, che è quello che abbiamo letto a messa, perché in realtà ci sono tanti elementi da tenere presente in questa orazione, tanti elementi che non sono di per sé elementi per noi di oggi immediatamente percepibili, sui quali bisogna fare una piccola riflessione. Allora, innanzitutto dobbiamo renderci conto che il Signore si trova in terra straniera. Quando noi leggiamo questo brano possiamo pensare che avvenga questo episodio In Palestina, in Israele, invece, si trova nella Decapoli. Decapoli, come è facilmente intuibile, vuol dire 10 città. E se voi guardate su Wikipedia, vi dice quali sono anche le 10 città. Questa Gerasa, si può anche chiamare Gadara. E erano 10 città greche, quindi greche e pagane. Oltretutto dove c'era anche cioè appunto le manifestazioni pagane che gli ebrei non sopportavano, per esempio la nudità pubblica, l'omosessualità, ecco per dire, no? E in realtà lo si capisce, basta riflettere un attimo, lo si capisce che ci si trova in terra straniera perché c'è questa mandria di porci. Voi sapete che, figuriamoci se per gli ebrei potevano così nutrire, alimentare i porci, erano animali immondi, quindi figuratevi se si poteva farli crescere, no? Quindi, primo insegnamento del Signore, il fatto che Gesù è veramente andato alle periferie, è andato lontanissimo. E quindi quando questo indemoniato alla fine tornerà a testimoniare Cristo, andrà veramente dai pagani. In secondo luogo c'è questo comportamento della gente che preferisce avere, come posso dire, che preferisce avere la ricchezza di questi animali, dei maiali, piuttosto che la presenza di Cristo, no? Preferisce che, cioè lo pregarono di andare via da lì, perché naturalmente il Signore con questi 2000 maiali che finiscono annegati fa un grave danno economico e quindi alla gente non importa nulla che l'ex indemoniato torni sano. In realtà loro stava benissimo questo equilibrio, diciamo così, che l'indemoniato soffrisse le pene dell'inferno, è il caso di dirlo, lì tra le sue tombe, nei sepolcri, tra le tombe, però loro avessero la mandria di 2000 maiali. Non gli sta bene che questa persona torni a essere sana. Questa voce si diffonde e tutti la pensano, cioè tutti sono contro Gesù. Gesù viene mandato via. E poi c'è un terzo elemento, che secondo me è anche il più interessante di tutti, perché è veramente applicabile, ed è il fatto che quando noi, adesso lo posso dire dal punto di vista del sacerdote, ma in realtà vale per tutti i cristiani, cioè che quando un sacerdote crede di non poter più di non poter cacciare i demoni, l'unica cosa che può fare è diventare violento. Voglio spiegare bene questa cosa, cioè evidentemente nessuno di noi, cioè tutti temono e fuggono i demoni, giustamente, no? Ecco, se io se venisse da me, io non ho mai incontrato un indemoniato nel senso tecnico della parola, no? Ho soltanto sentito qualche racconto di persone che avevano appunto avuto questo demonio, ma demoni, ma non ne ho mai incontrati. Però se venisse da me una persona, mi è capitato qualche volta un racconto di esorcismi, così, se venisse da me una persona che ha manifestazioni diaboliche, che fosse posseduto di quelle cose che leggiamo nei libri, che cosa faremmo? Cosa farei io? Scapperei, cioè, ovviamente, no? Cioè, nel senso che io mi allontanerei da lui. Se io non credo di poter cacciare il demonio, ma invece, e quindi caccio l'indemoniato, scappo dall'indemoniato, se non posso cacciare il demonio. Questa cosa qua non riguarda soltanto i preti, perché in realtà, siccome è Cristo che caccia i demoni, chi caccia i demoni è è il cristiano, è il battesimo. Adesso non sto dicendo che dovete, che dobbiamo andare a fare esorcismi essendo laici, eh? Però bisogna sapere che è così, cioè non, ci sono tanti santi, San Francesco, Santa Chiara, che con la loro presenza cacciano i demoni, perché è il battesimo che caccia i demoni. Poi viene dato il potere, tutto quello che vogliamo. Comunque voglio dire, il punto è che se io adesso scendiamo dall'esempio dell'indemoniato, nessuno di noi nella sua vita normale incontra indemoniati, però noi incontriamo persone che hanno problemi, naturalmente, no? Se io credo di non poter cacciare quel problema, io caccio la persona, io divento violento sulla persona, io uccido la persona. Se io non riesco, noi abbiamo un bel dire, no? Il nostro padre San José María Schivacci diceva: bisogna separare il peccato dal peccatore. Benissimo, noi abbiamo un bel dire questa cosa, vabbè, in astratto siamo tutti, ma poi in concreto, se io conosco una persona che ha un peccato, diciamo così, un grave difetto, e questa persona, figuriamoci se io la tengo, la caccio. Tutti ci ricordiamo l'epoca nella quale nei centri dell'opera, nelle scuole dell'opera, 30 anni fa era così, nelle scuole dell'opera i figli delle persone divorziati non potevano iscriversi, per dirne una, no? Ovviamente adesso non è più così, ma è un tipico caso, no? Cioè io ho un problema, una persona ha un problema, io non penso di saper, in realtà credo di non saper affrontare quel problema e quindi elimino la persona. Questo è quello che fanno i gadareni, i geraseni. Che cosa fanno? Questo poveretto qui, poi tecnicamente quando una persona è indemoniata, vedete, noi già per esempio pensiamo che una persona indemoniata sia cattiva. Ovviamente a volte è così, nel senso che a volte le persone indemoniate sono indemoniate per colpa loro, ma molte volte non è così. Voi sapete che ci sono stati dei santi che posseduti dal demonio, quindi non è una cosa frequentissima, ma succede, cioè non c'è questa relazione stretta, no? Ci possono essere maledizioni, possono essere tante cose, no? Per cui una persona è vessata al demonio. Quindi questo è già un elemento dell'azione importante. Io come mi comporto rispetto alle persone che hanno problemi, quindi non dico indemoniati, nella diocesi di Roma è facile, se io conosco degli indemoniati o persone che, ecco, questo sì, diciamo, io sì che conosco persone che non sono tecnicamente indemoniate, però che hanno subito queste cose brutte, malefici, eccetera, c'è un ufficio, un vicariato, vi posso dare anche il numero di telefono, in cui quella persona va, insomma, riceve gli aiuti specifici necessari, no? Ma cioè l'insegnamento più generale è quello più importante, ovvero che io riesca a a distinguere, cioè crediamo a Cristo, allora l'unico, non c'è qualcuno che ha di per sé il potere di cacciare i demoni, eh? L'unico è sempre soltanto Cristo, quindi io posso credere che Cristo dentro di me può fare questa cosa. E Vediamo che questa operazione che fa Gesù, l'operazione con la quale Gesù salva questo indemoniato, è un'operazione che ricade su di lui. Cioè, lui si avvicina a questo indemoniato, si fa carico dei suoi problemi, e che cosa avviene? Alla fine avviene che la gente chiede a Gesù di andarsene. Vi ricordate questo è il Vangelo di San Marco, no? Capitolo quinto. Nel capitolo 1 del Vangelo di San Marco avviene lo stesso tipo di meccanismo, cioè il lebbroso. Gesù guarisce il lebbroso toccandolo, e che cosa avviene? Avviene che il lebbroso è guarito, quindi va a proclamare la sua guarigione. Però Gesù è costretto, avendolo toccato, è costretto a rimanere lui nel deserto. Cioè, la società lo giudica come lebbroso a sua volta. Quindi questa è la seconda cosa. Se io nella vita si avvicinano persone, tra virgolette, indemoniate, io devo imparare con la grazia del Signore a distinguerle, come posso dire, a distinguere veramente il peccato dal peccatore, veramente il problema dalla persona che porta su di sé questo problema, a sapere che Gesù mi aiuta. Cioè, anzi, che lui che opera attraverso di me, è con coraggio ad affrontarlo, altrimenti io caccerò questa persona all'inferno. Altrimenti io dirò a questa persona che appunto, lo caccerò all'inferno, no? Non potrò fare nulla. Quindi c'è il fatto che facendomi carico io di questo peccato, siccome le persone accanto a me non lo sanno fare, cioè voi immaginatevi che venga da me un posseduto, un indemoniato, in qualche modo questa persona, il demonio se ne vada, ma chi sta con me si spaventa. E chi sta con me, se io sto con questo che è un ex indemoniato, comunque, chi sta con me cosa fa? Si allontana da me, ha paura di me. E quindi vado io, no? Nella solitudine, nell'isolamento. Da ultimo c'è il fatto di come si conclude questo episodio, cioè si conclude con l'indemoniato che vuole andare con Gesù e Gesù gli dice di non andare con lui, no? Va mentre risale nella barca. Colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui, non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Questo è bellissimo. Allora, non è che noi non dobbiamo leggere questo episodio come dire: e no, ma sai, Gesù, cosa vuoi? Mica poteva andare in giro con un ex indemoniato. Assolutamente no, perché voi ve lo ricordate che Maria Maddalena dice al Vangelo che aveva sette demoni, Gesù andava in giro con ex prostitute, ex indemoniate, Matteo, pubblicani, peccatori, cioè, quindi era proprio così, no? Ma invece per disegni misteriosi, anzi misteriosi, cioè la grandissima parte delle persone che sono discepoli di Cristo non sono persone che sono discepoli di Cristo perché vanno dietro fisicamente a Cristo, ma sono persone che sono discepoli di Cristo perché proclamano con la loro vita che Cristo le ha salvate. Cioè, questo ex endemoniato va nella Decapoli, quindi va alla periferia, va nelle 10 città pagane, va dove ci sono tutte queste manifestazioni che per gli ebrei erano peccaminose, e che cosa dice? Recita il credo. No, non recita il credo. Dice il Padre Nostro. No, non dice il Padre Nostro. Dice l'Ave Maria. No, non dice neanche l'Ave Maria. Fa il catechismo. Non fa il catechismo. Che cosa fa? Racconta quello che Gesù gli ha fatto. Cioè, mostra la sua vita. Mostra la sua vita. Mostra la sua vita santa. Ora, questo è, ci fa capire innanzitutto che cosa vuol dire essere cristiano. Cioè, essere cristiano vuole esattamente dire tornare ad essere uomo, tornare ad essere pienamente se stessi. Questo vuol dire essere cristiano. Cioè, noi bisognerebbe che le persone venissero accanto a noi e, venendo accanto a noi, dicessero: ma come stai bene? Capito? Cioè, non è che le persone devono venire accanto a noi e, per capire che noi siamo cristiani, devono dire: mamma mia, che vita d'orazione ha questa persona. Mamma mia, mi sa che questa qua il venerdì veramente mangia pesce, non mangia carne. Non è questo. Questo è molto interessante. Cioè, noi come li riconosciamo i musulmani? I musulmani li riconosciamo perché fanno queste cose esattamente, invece. Sai, lui fa il Ramadan, è musulmano. Prega sul tappetino, è musulmano. Cioè, lo vediamo da manifestazione, si veste in quel modo, no? Il cristiano, invece, non è così. Il cristiano dovrebbe essere riconosciuto come cristiano perché è sano, come posso dire, perché vive la sua vita, perché è felice della sua vita. Perché l'incontro con Cristo, non perché di per sé è sano, ma perché, avendo incontrato Cristo, Cristo gli ha rimesso in mano la sua vita e quindi vive. Poi vi ricordate, no, tutte le cose della lettera di Onieto, che un cristiano non si riconosce. Il cristiano non si riconosce, il musulmano si riconosce, è chiaro il concetto, il cristiano non si riconosce. Quindi, l'indemoniato proclama Cristo, non sa niente di Cristo. Sorella mia, non sa niente di Cristo questo qua, non sa neanche che è nato a Betlemme, ovviamente questo non lo sapeva nessuno, dirà, non sa nulla, nulla. Cioè, questo è stato un indemoniato che urlava e girava per le tombe, è diventato sano, e che cosa, come proclama Cristo? Dice: io ero indemoniato, adesso sono sano, guardatemi. Io, la voi, la gente, aveva paura di me, cioè in realtà aveva paura del mio demonio, ma siccome ho dei miei demoni, ma siccome non era capace di separare i demoni dalle persone, aveva paura di me, e cosa aveva fatto? Mi aveva messo, vedete questa parola terribile, no? Che a un certo punto viene detta, nessuno riusciva a domarlo. Quindi questo indica che il rapporto che la gente aveva con questo qua era quello di una bestia. Lo legavano in ceppi, ma rompeva i ceppi. Una belva. E questo è proprio quello che succede, no? Quando una persona viene isolata, viene incarcerata, quella persona si comporta così. Bene, adesso abbiamo finito il tempo della nostra orazione. Allora, ecco, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a essere queste persone, a essere come Gesù, no? A essere una persona innanzitutto che sa scacciare i demoni, nel senso che non perché impara, ma perché fa agire Cristo in lui, che sa distinguere il peccato dal peccatore e che sa, in questo, che sa andare alle periferie e che sa prendersi sulle spalle la solitudine della gente e in questo modo pagare a propria volta con l'esilio e con la cacciata.